Tanto grazie, colgo l'occasione per chiedere a Vincenzo, mi permetto, che cosa insegna? Sono curioso perché la domanda è molto affascinante sull'aspetto di sull'impianto originario o meno della cultura nazionale.
Allora, tutt'altro perché insegno economia del cinema e della televisione.
Però.
Quindi mi occupo come ricerca di internet e TV, quindi mi occupo di big data o big data in inglese, relativamente a questo settore, diciamo che alla Cattolica sono a capo del progetto Infinity del gruppo Mediaset,
Ah,
quello che diciamo tendenzialmente dovrebbe fare in prospettiva concorrenza a Netflix, ma con le vicende vivendi così poi non so cosa succederà, francamente. Però io me ne occupo solamente in Cattolica, non entro in giochi strategici, così mi
certo.
occupo solamente degli aspetti tecnici.
Tanto grazie a tutti quanti, anche a lei innanzitutto perché, anche per questa presentazione, ma a tutti per le domande. Che mi sono appuntato così da non dimenticarmene nessuna, anche se sono soltanto tre, potevo farcela anche senza appunti, ma meglio non fidarsi fino in fondo. Partirò in senso cronologico, per pura gentilezza, dalla prima che mi è stata posta, quella riguardante un tema annoso per eccellenza, cioè la costruzione dell'Europa, il ruolo delle nazioni, eccetera, o delle patrie, come amano chiamarle i francesi, eccetera, eccetera. Il punto. Dove ci vorrebbero molte ore, ma per semplificare molto, molte ore per esprimere la mia opinione, ci mancherebbe altro, ognuno può avere la propria. Ma per semplificare, quindi chiedo scusa perché inevitabilmente ci sarà una riduzione di complessità, come in ogni semplificazione, quello che sto per dire, ma abbiamo l'impressione, questo è molto politologico, che la nazione sia una questione arbitraria. Cioè che se noi ci mettiamo a tavolino e decidiamo di costruire una nazione, chi ce lo preclude, chi ce lo vieta? Possiamo farlo, ci sediamo, io sono d'accordo con te, tu sei d'accordo con me, abbiamo scoperto guardandoci negli occhi di amarci profondamente, di non poter fare a meno gli uni degli altri e quindi tanto vale vivere insieme e farlo il meglio possibile. Il punto è che le nazioni, perché poi quando si parla di Stati Uniti d'Europa, che così sgombriamo il campo, non vedremo mai noi, non vedranno mai i nostri figli, manco i nostri nipoti, probabilmente non vedrà mai nessuno, ma di certo da qui ai prossimi 100 anni non avverrà. Ma quando si discute di una creazione della nazione europea, perché poi questo significa, lo si fa prendendo per arbitraria tale creazione. Se noi vediamo la storia delle nazioni. La storia delle nazioni avviene sempre in forma violenta, cioè non è mai successo, ma proprio mai, neanche una volta nella storia, che nascesse una nazione a tavolino. Noi invece abbiamo stabilito, ogni volta che discutiamo di Europa, di realizzare ciò che l'essere umano non ha mai realizzato. Sarebbe bellissimo, non lo so, questo decidete voi, certo, se le cose avvenissero senza violenza sarebbe bellissimo, qui siamo tutti d'accordo, sarebbe bellissimo che vi fosse una nazione europea, non lo so, non so neanche questo, io non sono un grande entusiasta, devo dire. Preferisco i particolarismi, ma per carità, poi ognuno ha i suoi gusti, ma la nazione europea in quanto tale non può nascere se non, almeno l'uomo non conosce ad oggi, quindi ci smentiranno gli europei, ne dubito, visto che gli europei sono in assoluto le collettività più violente che l'uomo conosca, che se lo sono stati, adesso sono troppo anziani, grazie a Dio per esserlo, e non sono indipendenti, nessuna nazione europea lo è, fanno tutte parte della sfera di influenza americana. Ma comunque vorrebbe dire immaginare una nazione europea riportare la guerra, messo che se ne sia mai andata, perché poi i Balcani sono Europa e l'Ucraina è Europa, anche se dobbiamo sentire le sciocchezze per cui sono 70 anni che non c'è guerra in Europa, andatelo a chiedere ai serbi o agli ucraini se sono d'accordo, ma abbiamo stabilito che loro sono europei minori e va bene, ma vorrebbe dire tornare alla guerra massiccia, perché le nazioni nascono così. Abbiamo citato il processo che ha creato l'Italia. Processo che ha creato l'Italia non se ne non, 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 non si racconta quasi fosse naturale, perché appunto, ripeto, la pedagogia nazionale non è scienza, la pedagogia nazionale è cultura, che è qualcosa di diverso, per cui non vi è traccia. Ma se voi andate in uno dei, non è bellissimo fare le classifiche sui cimiteri, ma certamente il Verano di Roma è uno dei cimiteri più belli del mondo. Se voi andate al Verano c'è un enorme monumento agli Zuavi Pontifici. I Zuavi Pontifici hanno combattuto da italiani, in larghissima parte, contro l'unità d'Italia. Cioè, Cioè l'unità d'Italia, abbiamo citato il brigantaggio, neanche a dirlo, l'esercito delle due Sicilie non è che era composto da svizzeri, mica era composto da finlandesi o norvegesi, quelli che poi dalle qualche anno avrebbero avuto il passaporto di italiani, ed erano italiani di cultura. Ecco, le nazioni nascono così. C'è l'imposizione di una parte sul tutto. La nascita di una nazione segue un processo che è sempre lo stesso. La violenza iniziale che diventa sentimento. Una sorta di sindrome di Stoccolma che porta dall'imposizione iniziale alla creazione di un legame amoroso tra le parti, fortunatamente. Peraltro anche qui, in assenza, dico in Italia, in assenza di percezione strategica, perché se noi interrogassimo qualsiasi italiano, ma proprio qualsiasi, e chiedessimo se l'Italia è un paese omogeneo, ci direbbe no. Non ci penserebbe nemmeno, cioè non ci sarebbe neanche ripassa tra un'ora che ci ragiono. Ma te lo dico subito, è no, è assolutamente no. L'Italia è un paese eterogeneo per eccellenza. L'Italia è un paese senza alcun dubbio tra i più omogenei d'Europa. Difficile stabilirlo in assoluto quale possa esserlo, ma l'Italia è senza dubbio un paese tra i più omogenei d'Europa. Gli italiani sono esattamente convinti del contrario. Perché l'Italia ha grandi differenze di sviluppo economico e civico, ma non ha alcuna differenza, ma non è un'iperbole, proprio alcuna differenza etnica. Ed è un lusso assoluto. Non esistono altre etnie in Italia, oltre a quella italiana, che molti paesi non hanno, ma non paesi su Marte, al di là delle Alpi. La Germania è composta anche da etnie diverse, la Baviera si chiama Stato Libero di Baviera, e da partiti propri. La CDU, quando deve andare in Baviera, non può farlo da sé, deve farlo appoggiandosi al partito omologo bavarese. I bavaresi non si sentono tedeschi. Durante l'ultima pandemia i bavaresi hanno detto: chi ha portato il virus in Baviera? I tedeschi, cioè gli altri, non loro che sono bavaresi. E non solo, vogliamo farla per capirci meglio. La Germania è spaccata a metà tra confessioni, c'è una metà cattolica e una metà protestante. In Italia non è nemmeno pensabile, che, attenzione, in geopolitica non si parla mai dell'aspetto spirituale che pertiene alla sfera intima delle persone, ma l'aspetto culturale. In Italia sono tutti cattolici, culturalmente, anche chi è ateo. In Germania no, in Germania anche chi è ateo è o cattolico, o è ateo in modo cattolico o è ateo del Dio protestante, che è lo stesso, ma raccontato in maniera diversa. Ma potremmo proseguire, la Spagna neanche ve la cito. La Spagna c'è da farsi tremare i polsi, è stata citata più volte la Gran Bretagna. La Gran Bretagna è composta da nazioni, è un residuo dell'impero inglese, quegli inglesi che dominano gli altri, che sotto non ci vogliono manco più stare gli altri, a parte i gallesi, poverini, che non hanno mai voce in capitolo, sono l'unica parte del Regno Unito che non ha neanche una sua chiesa nazionale, sono anglicani, che in latino vuol dire inglesi, quindi potete immaginare che smacco. Questo per dire che cosa? Che l'Europa è composta da nazioni vere che si sono create in forma eccezionale attraverso la violenza e poi sono diventate sentimento. In alcuni casi non sono neanche nate, cioè sono composte da diverse nazioni al loro interno, e non è neanche il nostro caso. Anzi, l'Italia, spesso a me quando viene chiesto quale può essere il punto di partenza di una strategia italiana, riconosce l'omogeneità del nostro paese. È chiaro che un milanese e un siciliano sono molto diversi nell'accento, nello sviluppo civile ed economico, ma non lo sono sul piano etnico, e non è un dettaglio, non hanno nessuna differenza neanche sul piano strettamente visivo. Molte nazioni sono composte da enormi differenze visive che creano razzismo patente, immediato. Esempio, bianchi e neri, insomma, per dire l'esempio più drammatico e più scemo fra gli esseri umani, che porta al razzismo più idiota che quello fra bianchi e neri, ma anche semplicemente fra alti e bassi, biondi e scuri. L'Italia le ha di tutti i tipi a tutte le latitudini. E sono quasi tutti simili, peraltro, ma si percepiscono da bravi italiani diversissimi, tra lo sghignazzare degli altri europei, che loro sì, diversi lo sono veramente, e si divertono, perché loro una strategia spesso ce l'hanno, ad aumentare la nostra diversità. Se voi chiedete ad un tedesco, vi dice: gli italiani sono molto più diversi dei nostri, ma bleffa, perché sa che gli italiani ci credono anche. Cioè i catalani non sono spagnoli, i baschi non sono neanche indoeuropei. Voi immaginate l'Italia se avesse due o tre regioni accorpate fra di loro, le più produttive sul piano industriale, peraltro insieme alla Catalogna, che non sono indoeuropee, non è che non sono italiane, parlano una lingua, il basco, non è una lingua neanche, non è una lingua latina, non è nemmeno indoeuropea, non si sa precisamente neanche da dove provenga, E noi queste cose non ce le abbiamo. Fare l'Europa vorrebbe significare creare una sola nazione da tutto questo. Attraverso la violenza è sempre stato fatto. In Europa mai, cioè non siamo arrivati a una nazione europea, non so se può essere un progetto percorribile. Io credo che ciò che sia necessario, visto che l'Unione Europea, cioè l'integrazione comunitaria, è un'idea originariamente americana, profondamente americana, cioè non europea, non a caso. Perché alla fine quello che viene raccontato anche qui dalla propaganda è che alla fine della Seconda Guerra Mondiale i francesi e i tedeschi occidentali si sono guardati nelle palle degli occhi e hanno detto ma perché non possiamo amarci? Quando più o meno ci viene raccontato questo. Quindi Schumann, poi ogni tanto buttiamo dentro un padre fondatore italiano, Spinelli, come se gli italiani avessero avuto voce in capitolo reale, perché noi abbiamo anche questo, ci viene raccontato, che sono le idee che si impongono, certo, perché gli altri prendono la tua di idea, se non ti considerano, stanno a sentire quello che dici, anche se hai l'idea migliore, figurarsi, però noi facciamo finta di crederci e va bene, ma non è che i francesi e i tedeschi si siano amati improvvisamente, gli americani li hanno costretti, ma proprio costretti, proprio letteralmente, non è un modo di dire, soprattutto i francesi, di fare l'asse renano con la Germania, non ci pensavano per niente. L'obiettivo francese era il medesimo della fine della Prima Guerra Mondiale, impedire alla Germania di rinascere, non l'asse. Gli americani spiegarono veramente a brutto muso ai francesi che stavolta questo non era possibile, perché altrimenti gli americani avrebbero controllato male la parte occidentale dell'Europa e questa avrebbe potuto scarrellare in quella orientale. Così nasce l'integrazione comunitaria, attraverso un'imposizione violenta. Robert Schuman, inserito tra i padri fondatori, si è andato a leggere dell'Europa, della mitica Europa, si è andato a leggere ciò che scriveva di tedeschi. Tra l'altro lui dichiara origini tedesche, di cognome fa calzolaio, ma se andate a vedere che cosa scriveva Robert Schuman dei tedeschi, insomma altro che padre fondatore dell'Europa, non esattamente. Quindi ci dobbiamo accontentare, già è molto, di vivere in un forum europeo. Quindi un luogo in cui in maniera, grazie a Dio, più o meno non violenta, le nazioni europee, queste sì che esistono veramente, perseguono i loro interessi e tendono a comporli in alcuni casi, in altri casi meno, in alcuni casi sì, nell'altrettanta consapevolezza che non è un'organizzazione sovrana, non solo perché dentro ci sono le nazioni, ma perché appartiene agli Stati Uniti. Non può esistere organizzazione senza l'aspetto militare nelle collettività e le forze armate europee tutte, nessuna esclusa, sono parte della NATO, cioè sono ancillari a quelle statunitensi, sono state pensate per agire sotto gli americani. Se noi provassimo, i francesi ogni tanto si divertono, perché per i francesi l'esercito europeo vuol dire pagato dai tedeschi e dominato dai francesi, ogni volta che ci pensano gli viene risposto che non si può fare. Quindi l'Europa è più o meno questa, è meglio che ci sia? Sicuramente sì, ma non carichiamola di qualcosa che non può essere. Da ultimo e chiudo, a me fa molto sorridere quando gli italiani scoprono che gli altri europei non ci vogliono. Questa è una cosa che a me fa perdere, vuol dire proprio non essere mai usciti di casa. Cioè proprio noi, l'ultima volta che siamo usciti di casa era un centinaio d'anni fa, perché ricorderete quest'estate quando abbiamo scoperto, cadendo dal pero, che gli olandesi non hanno un'idea altissima di noi. Che prestarci i soldi non è una cosa che proprio li rende felici. Non è che escono per strada ignudi abbracciandosi fra di loro all'idea di prestare i soldi agli italiani. Ma noi ce ne stupiamo. Ma perché? Perché hanno questo atteggiamento nei nostri confronti? A parte, non so quanti di noi si fiderebbero a prestare i soldi agli italiani, non credo moltissimi anche dei presenti che sono tutti italiani oggi, quindi biasimare gli olandesi per questo mi pare troppo, ma scoprire che però gli olandesi non siamo esattamente al loro livello, vuol dire che non averne mai incontrato uno. E la percezione di una nazione non è data dalle elite, perché le elite sono spersonalizzate per eccellenza, sono più simili fra di loro, una persona che compone l'elite è più simile ad un altro membro dell'elite straniera che invece ad un elemento della stessa collettività che vive sul monte. Cioè io che sono membro dell'elite, che mi definisco intellettuale, io no, per carità, ma chi ci crede e si definisce veramente intellettuale ha molte più cose in comune con un altrettanto intellettuale di Oslo che non con la massaia della Basilicata, che però è quella massaia che resta nella storia. Cioè la percezione della cultura italiana è una percezione mediana come di tutte le culture, non è quella ibrida, perché poi noi ce ne raccontiamo di tutti i tipi e gli scambi tra gli esseri umani hanno sempre prodotto cultura, sì, benissimo, ma hanno anche sempre prodotto violenza. Allora, poi mi è stato chiesto, la vicenda appunto, vado all'ultima domanda, se il fatto che noi abbiamo meno voce in capitolo è perché la nostra cultura è una cultura di importazione, così per essere molto. Non lo so, questa è una domanda molto complessa, sinceramente, alla quale non so dare una risposta. Mi convince fino a un certo punto, però devo dire. Nel senso che noi prendiamo gli Stati Uniti hanno una cultura di importazione che non è loro in assoluto. Nascono dall'Europa dei Lumi, tutti i mitici padri fondatori americani, un po' sovraccaricati di capacità, intelligenza, ma comunque certamente un gruppo di intellettuali fuori dal loro tempo erano imbevuti di cultura illuministica, quindi non anglosassone, né tantomeno statunitense. Sebbene poi la rivoluzione francese sia leggermente successiva a quella americana, è comunque il movimento dei Lumi ad ispirare in buona parte la rivoluzione americana, per il riconoscimento anche degli stessi statunitensi. Insomma, la Francia è la nazione gemella degli Stati Uniti. Francia è l'unico paese nei confronti del quale gli Stati Uniti hanno un complesso di inferiorità e consentono ai francesi di dire di loro e fare cose che non consentono essenzialmente a nessun'altra nazione. Per cui non so se basti non avere una cultura propria per essere meno influenti, se ho ben capito l'obiezione. A volte sì, ma non sempre questo accade. L'ultima domanda è quella se possiamo utilizzare la Gran Bretagna in funzione antifrancese, anche qui vado per sommi capi riducendo. La risposta è nì, nel senso che l'Italia si è molto trastullata storicamente nella seconda metà del Novecento su questa opzione tattica. Usare la Gran Bretagna in funzione antifrancese, anzi anti-asse franco-tedesco. Addirittura quando negli anni 70, nel 72, c'è il referendum con cui la Gran Bretagna accede all'epoca alle comunità economiche europee, peraltro dopo una lunga anticamera, perché i francesi li hanno fatti aspettare per una vita, De Gaulle prima ancora era fortemente contrario, addirittura per questo hanno dovuto aspettare poi gli anni 70. Tra l'altro, quel referendum del 72 è il primo referendum che vedono i britannici, che non avevano mai visto un referendum in tutta la loro storia, non avevano mai partecipato ad un referendum. Pensate un po', l'Italia già era un bel pezzo avanti sui referendum. I britannici, quindi, perché sono il paese della democrazia parlamentare, eccetera, eccetera, lo scoprono nel 72 e all'epoca l'Italia che cosa dice? Noi siamo tra i maggiori sostenitori dell'ingresso della Gran Bretagna nella comunità economica europea, proprio per quello che dicevamo poco fa. Perché noi possiamo utilizzare la Gran Bretagna come contraltare all'asse franco-tedesco, ci siamo detti. Ma gli inglesi che fanno? Si appiccicano ai francesi e ai tedeschi? No, avranno bisogno di noi, certo, noi in posizione ancillare, come partner minore, eccetera, eccetera, però ci può tornare utile. Poi ci siamo rimasti molto male perché gli inglesi non ci vendevano sul serio, anche lì. Ma di che cosa rimanerci male? Cioè, non averli mai. Gli italiani hanno un complesso di inferiorità verso gli inglesi che credo sia insuperabile. Ed una passione smodata per Londra, anche questa più o meno incomprensibile, non esattamente ricambiati però dagli inglesi, che ci vedono un po' tipo degli allegri subumani, più o meno. Però noi eravamo convinti, come se non esistessero i codici antropologici, che noi fanno anche sorridere, ma sono fondamentali, non è che non esistono. In fondo le nazioni che cosa sono? Sono esseri umani aggregati, non sono altro, sono esseri umani. Noi invece ci immaginiamo di parlare con dei robot. I codici antropologici, gli stereotipi, i razzismi, le interpretazioni sono decisive. Quando l'Italia nell'84 supera per PIL la Gran Bretagna, ed è certamente il momento più alto della nostra economia, tant'è vero che all'epoca i governi italiani se ne vantano anche giustamente. Gli inglesi che cosa dicono davanti ad un dato del genere? Che i dati sono truccati. È impossibile, dicono. Come poi era il momento della Gran Bretagna che si era deindustrializzata, eccetera, eccetera, quindi viveva una fase di grande introversione economica e se andate a vedere i ritagli dell'epoca, ma non gli inglesi al bar, gli esponenti del governo inglese, dicevano che sono poi gli inglesi al bar, cioè la stessa comunità, non è che vengono da Marte, dicevano, beh, ma i dati vedete gli italiani l'avranno truccati. Ecco, pensare di fare l'asse con la Gran Bretagna in funzione antifrancese o antitedesca è un vasto programma. Che sul piano grammaticale potrebbe anche non fare una piega, ma poi si scontra con chi ti fa fare anticamera, cioè che prima di riceverti ti fa aspettare 7 ore in sala d'aspetto e quando ti fa mettere seduto non vede l'ora che te ne vai. È un po' complicato. Gli inglesi, gli assi alla pari con noi, è molto, molto dura. Non hanno la concezione di noi come esseri umani esattamente identici a loro. Ecco, mettiamola così.
Grazie, dottor Fabbri. Questo passaggio mi induce a svolgere una brevissima considerazione circa, diciamo, tanto per restare a argomenti anche molto vicini nel tempo, alla irrilevanza del sovranismo. Più che un argomento contestabile, è proprio, diciamo, irrilevante, dal momento che non tiene conto poi di quali sono tutti gli elementi materiali che compongono la sovranità di uno Stato, cioè la sua capacità di decidere autonomamente come collocarsi sullo scenario, cosa fare. Quindi è chiaro che approfondire questo tipo di tematiche, anche con l'aiuto suo e di esperti come lei, con questa profondità, può servire da solo, senza retorica, ma solo come appunto formazione, quella che facciamo noi, a capire come tante, tante cose che fanno parte anche della nostra, del nostro dibattito comune siano fondamentalmente basate sul nulla. Basti solo a dire a proposito di questo, che insomma, come lei ricordava, la novità del paese si è fatta con il sostegno, l'aiuto di due superpotenze, una delle quali, tanto per chiudere e passare poi la parola agli altri interventi, era diciamo, la principale istruttrice, la Gran Bretagna era la principale istruttrice della Marina Borbonica.
Certo.
Poi è mancato completamente, tanto per dire, una opposizione, perché evidentemente quando gli ufficiali sono formati sul mare con Nelson e compagni, evidentemente è difficile che poi dopo prendi scelte, prendi decisioni che vanno contro a quelli che tu, quello che i tuoi compagni normalmente farebbero. Quantomeno sei prevedibile. Quindi, questo per dire, insomma, che lo studio di questi elementi, adesso era solo uno di colore, ma serve a capire come effettivamente le possibilità di scelta di una comunità dipendono molto dalle condizioni materiali nelle quali essa si trova e nei rapporti che ha costruito. Detto questo, passo la parola agli ultimi due interventi prima della sua ultima. Prego, Michele Borelli.